Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione al consueto appuntamento settimanale col mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia. Praticamente da qualche settimana un putpurri delle nostre due produzioni, nostre della Sicilia Media Comunicazioni di Palermo, quella dedicata al mondo dei media e della tecnologia, Media and Tech, e Obiettivo di X, dedicata al mondo della radio e del radioascolto. Cerchiamo, e pur mantenendo la stessa quota oraria, la nostra mezz'oretta settimanale, di darvi un'informazione più a largo raggio nel mondo delle comunicazioni e della tecnologia. Lo faremo anche questa settimana, cominciando con proprio le notizie provenienti dal mondo della radio e del radioascolto internazionale. Ci ascoltiamo quindi la parte informativa di Obiettivo di X, poi a seguire le notizie della settimana provenienti dal mondo dei media e della tecnologia. Alla fine ci ritroveremo qui per i saluti. Mi auguro che anche oggi la trasmissione sarà di vostro gradimento e buon ascolto.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
E anche per questa settimana vi ricordiamo che fra il 3 maggio e il 2 giugno saranno sospese le trasmissioni in lingua italiana di Radio Cina Internazionale sulla frequenza 7265 kHz. Questo per consentire ai tecnici di effettuare la manutenzione sul trasmettitore, l'antenna, che diffondono questa frequenza anche nella nostra lingua. Lo stesso trasmettitore diffonde nelle altre 23 ore del giorno in altre lingue altri servizi, anche quelli saranno chiaramente sospesi per la stessa manutenzione. Gli amici di Radio Cina Internazionale richiedono anche le nostre opinioni e proposte sui programmi sulle onde corte e sul sito internet, con particolare riferimento al fatto se sia gradita o meno l'applicazione per dispositivi mobili che hanno pubblicato. Si chiama Cinitalia App ed è in grado di fornire informazioni e servizi in lingua cinese e italiana. E vi ricordiamo che troverete Radio Cina Internazionale anche su Facebook. E rimaniamo in tema di trasmissioni in lingua italiana, perché Radio Romania Internazionale vi invita a partecipare al nuovo concorso a premi intitolato Alba Iulia, Città dell'Unità, che è dedicato all'anniversario dei 100 anni da quando i territori abitati nella maggior parte da romeni si sono unificati in un unico Stato nazionale. Il 1 dicembre 1918 si è svolta la Grande Assemblea Nazionale di Alba Iulia al centro della Romania, che ha sancito l'unificazione di varie province con il Regno di Romania. E poi il 1 dicembre è la festa nazionale della Romania, celebrata ogni anno a cominciare dal 1990. Il 27 marzo 1918 l'unificazione della Bessarabia con il Regno di Romania fu la prima tappa di una serie di atti simili, conclusi il 1 dicembre 1918, quando con l'unificazione della Transilvania fu firmata la nascita della Grande Romania. Nel 1918 sulla carta dell'Europa centrale e orientale apparvero nuovi stati, tra cui anche la Grande Romania, e la nuova carta significa un riassestamento delle strutture politiche su criteri nazionali. Il principio dell'autodeterminazione nazionale sulla base della maggioranza etnica fu determinante nella creazione delle nuove entità statali, principio che funziona ancora oggi nelle relazioni internazionali. Seguite quindi i programmi di Radio Romania Internazionale oppure il sito www.rri.ro e le pagine Facebook, Google Plus e LinkedIn. Rispondete correttamente per iscritto ad alcune domande e si può vincere. Il concorso si concluderà il 30 giugno 2018. Per chi invierà le risposte in forma postale tradizionale sarà il bollo, il timbro ad attestarlo. Nel caso degli ambienti online invece la deadline è il 30 giugno 2018 alle ore 24 ora romena. I grandi premi consisteranno in due vacanze per una persona, vitto e alloggio compresi, nel periodo 10-18 settembre 2018, sponsorizzate dall'albergo Transilvania di Alba Iulia e dall'agriturismo Casa Motului di Arieceni in provincia di Alba, e come al solito le spese di trasporto internazionale saranno a carico dei vincitori, come pure, se necessario, il visto d'ingresso per la Romania. In palio anche premi e menzioni in oggetti, soprattutto prodotti di promozione culturale. Il concorso è organizzato in collaborazione con il Consiglio Provinciale Alba, il Comune di Alba Iulia, l'Unione Artisti Figurativi filiale di Alba Iulia, l'arcivescovato ortodosso di Alba Iulia, la fabbrica di porcellana Apulum Sa Alba Iulia. Ed ecco le domande sono semplicissime, le abbiamo fra l'altro già insomma dette le risposte anche nel racconto che vi abbiamo fatto. Che cosa si festeggia in Romania il 1 dicembre e qual è il significato di questa festa? Dove si è svolta la grande assemblea nazionale del 1 dicembre 2018 e in che zona della Romania si trova la città di Alba Iulia? Quindi scrivete anche cosa vi ha spinto a partecipare al concorso e soprattutto perché seguite i programmi di Radio Romania Internazionale on air oppure online. I recapiti sono i soliti, vi tralascio quello postale che comunque è forse il più famoso ormai da decenni, via Generale Bertelot 6064. E, insomma, potete utilizzare principalmente la casella email ital@rri.ro oppure il fax 0040 21 319 0562 e vi abbiamo dato anche le scadenze. Il regolamento integrale è disponibile sul sito internet rri.ro oppure su Facebook. È una delle emittenti che abbiamo seguito nel corso di questi anni in onda media, malgrado si tratti di un ascolto veramente preobitivo dalle nostre parti, era Bretagna 5. È Bretagna 5 che opera dalla Francia sui 1593 kHz, perché insomma è stata una delle ultime ad essere autorizzata sulle onde medie in Francia. L'emittente è inattiva da parecchio tempo, è tornata a farsi ascoltare durante la scorsa settimana, ma probabilmente solo per qualche giorno. Non sappiamo cosa accade, soprattutto un altro indizio non felice è quello che la loro pagina Facebook al momento è scomparsa e soprattutto che insomma c'è un solo tweet dopo quello del 3 marzo. Probabilmente insomma l'emittente è in fase di riorganizzazione o ci auguriamo di no, con qualche difficoltà economica. Difficoltà economiche che hanno sicuramente i 40 clienti della Sentec che sono stati disattivati negli scorsi giorni. Grandissimo operatore di telecomunicazioni che opera anche con radio comunitarie, con televisioni all'interno del paese. Non sappiamo se fra questi 40 clienti che sono stati disattivati da Sentec ci siano anche trasmissioni in onda corta, ma insomma lo sapremo molto molto presto. E anche Lisbona ricorda Marconi, come scrive Luigi Cobisi sul portale Ital Radio. Dal 1912 Marconi visitò il Portogallo 4 volte, il 18 luglio del 1922 fu in particolare ricevuto nella città di Horta, nelle Azzorre, dove ricevette la cittadinanza onoraria. Le altre 3 volte Marconi fu a Lisbona per colloqui e installazioni ed è nella capitale che lunedì 16 aprile 2018 è stata onorata alla memoria con la proiezione di un documentario, un'esposizione all'Istituto Italiano di Cultura in occasione della giornata della ricerca italiana del mondo. Il documentario, Il pioniere del wireless, Guglielmo Marconi 1874-1937, di Enza Negroni, un filmato che dura 52 minuti e soprattutto che in italiano è stato presentato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Fondazione Guglielmo Marconi ed è stato scritto e interpretato da Giorgio Comaschi, l'attore che ha ripercorso già in altre rappresentazioni i passaggi essenziali della vita e delle invenzioni di Guglielmo Marconi nei luoghi, quindi Villa Grifone e Sasso Marconi, ma ha collaborato anche la Facoltà di Fisica a Bologna, Roma, Londra, Livorno, Genova e la penisola di Terranova, dove più forte è la testimonianza dell'inventore. Il film fu realizzato per il centenario del Nobel e si accompagna alla mostra Guglielmo Marconi, il pioniere delle radiocomunicazioni, premio Nobel della Fisica 1909, realizzata nel 2009 dalla Regione Emilia-Romagna a Lisbona con pannelli in versione bilingue italiana e portoghese. E nella versione portoghese sono stati aggiunti anche alcuni pannelli che ricordano l'arrivo di Guglielmo Marconi sull'isola di Faial, avvenuto il 18 luglio 1922 in occasione della consegna del titolo di cittadino onorario da parte della città di Horta, e la proiezione è avvenuta all'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona proprio lunedì scorso alle 18. E rimaniamo nella penisola iberica perché Il 21 e 22 aprile a Cagliari sbarcherà Radio Nacional de España con No es un día cualquiera, che è la popolare trasmissione del fine settimana della radio spagnola, e non saranno giorni qualunque per la Sardegna, che ha tanta storia comune con il vicino paese iberico. Le trasmissioni andranno dalla sala anfiteatro dell'assessorato regionale al lavoro in via Roma 253, e l'idea nasce da un progetto del Circolo dei Sardi di Madrid promosso dalla regione. Il programma, che è condotto dalla giornalista Pepa Fernandez, sarà trasmesso in diretta alle 8.30, dalle 8.30 alle 13.30 in ciascuna giornata, e verrà diffuso chiaramente sulle frequenze Radio Nacional de España e in internet. In trasmissione troveranno spazio testimonianze e interviste a giornalisti, artisti e protagonisti del mondo della cultura isolano, che parlando in spagnolo ai numerosi ascoltatori iberici, che ogni puntata sono fra 800.000 e 1.000.000, e che dal 1999 seguono il magazine. Ebbene, a loro racconteranno la Sardegna di oggi. Trasmissione che è aperta al pubblico, che potrà assistere alla messa in onda dalla sala dell'anfiteatro, lo streaming sul sito internet www.rtve.es, ma insomma, chi è in Sardegna o da quelle parti, un salto all'anfiteatro dell'assessorato regionale al lavoro in via Roma 253 lo può senz'altro fare. E consigli per gli ascolti anche questa settimana: vi ricordiamo i 6100 killers del servizio per l'estero di Radio Afghanistan, in inglese, in urdo e arabo, almeno nella finestra in cui è possibile la ricezione dalle nostre parti, fra le 15.30 e le 17 UTC. Attenzione anche ai 3975 killers, malgrado la potenza in gioco sta operando New Shortwave Radio for Europe, un solo kilowatt. La frequenza bassa però consente la ricezione anche dalle nostre parti, non è chiaro in quale giorni operi, probabilmente ogni sera, quindi orecchio fra le 18 e le 22 UTC ai 3975 kHz. Un altro cambio di frequenza per Radio Romania Internazionale: fra le 21 e le 22 la trasmissione in spagnolo, che era diffusa su 13.810 kHz, ora diffusa su 15.670, parliamo in AM e in parallelo alle trasmissioni in DRM su 11.650, che erano prima diffuse su 15.670 kHz. Questa è una segnalazione avvenuta a partire dal 14 aprile. Date le frequenze, non vorrei che sia stato un errore degli ingegneri nell'impostarla sulle tastiere, però insomma sembrerebbe che sia così. E nuovo orario e nuova frequenza anche per Radio Nigeria Hausa. Le trasmissioni provengono dal sito di Kostimbrod, sono in Hausa, e ora potrete ascoltarle fra le 18 e le 19 su 15.110 kHz. Non si è ascoltata invece su quella che è ancora la frequenza e l'orario registrato all'HFCC, cioè fra le 16 e le 17 su 15.115 kHz. Nuovi orari e frequenze sempre da Kostimbrod anche per Brother Steyr, fra le 15 e le 17 11.600 kHz, fra le 18 e le 19 9.400 kHz. Si fa ascoltare in questi giorni anche Zanzibar Broadcasting Corporation, ma con i trasmettitori che si accendono e spengono senza un orario ben preciso. Provate anche dalle nostre parti dopo le 21 UTC sugli 11.735 kHz, ma da lì in poi ogni minuto è quello buono per la fine delle trasmissioni. C'è stata una trasmissione speciale in DRM per BBC World Service in occasione dell'assemblea annuale DRM, che quest'anno si è svolta a Palma di Mallorca. Non siamo arrivati a darvi in tempo la notizia la settimana scorsa, solo per dovere di cronaca vi dico che le trasmissioni in inglese in DRM sono andate in onda il 17 e il 18 aprile fra le 10 e le 12 su 11.970 kHz da Wofferton con 100 kW di potenza. Sono state cancellate due trasmissioni della BBC in Bengali per l'esattezza, quella fra le 00.30 e le 01, che era diffusa su 9.510, 9.890 e 11.700 kHz, e quella fra le 16.30 e le 17, che era diffusa su 5.875, 7.485 e 9.540 kHz. Rimangono ancora regolarmente in onda la trasmissione fra le 1.30 e le 2 su 9.890 e 15.310 kHz, e quella fra le 13.30 e le 14 su 9.510, 11.750 e 15.310 kHz.
Yeah.
reaches out and squashes your time. You just found it.
It's your time.
Ma cominciamo con la nostra informazione di oggi e cominciamo da casa nostra, quindi dall'Italia, e cominciamo dalla radio parlando di RDS, perché il sogno di Montefusco in questo momento è quello di una Digital Entertainment Company e la realtà di alleanze impossibili. Quindi RDS da Broadcasting Radio a Entertainment Company, e nonostante tra i grandi player radiofonici il gruppo della famiglia Montefusco sia tra i meno sviluppati in termini di multipiattaforma, infatti completamente assente dal digitale terrestre, c'ha un presidio molto marginale sulla TV via satellite, ma soprattutto non ha un brand book IP, ma malgrado questo sta investendo parecchio in tecnologia, anche se non sempre nella direzione della cosiddetta radio 4.0. L'emittente radiofonica nazionale, infatti il gruppo è titolare comunque anche di alcune emittenti locali di grosso spessore fra Lazio e Lombardia, è un gruppo, un emittente che vale circa 55 milioni di ricavi consolidati nel 2017 e ha registrato un più 5,4% nel mercato radiofonico rispetto allo scorso anno. Sta infatti riorganizzando la sua attività a 360 gradi. La lista dei progetti ideati è in corso d'opera e ampia, da eventi di sport e musica, format e contenuti da distribuire su vettori analogici e digitali, anche se non esiste un concreto progetto di visual radio, come vi ho detto, ma non sono solo questi i progetti. In particolare sono previsti eventi live, concerti negli studi di RDS sia a Roma che a Milano, e programmi TV tipo RDS Academy, un format come 100 secondi con Enrico Mentana e un'altra rubrica Lifestyle. E inoltre RDS può mettere a disposizione un network di 21 emittenti radiofoniche areali costruito nel 2017 e che quest'anno vale già oltre 3 milioni di ascoltatori nel giorno medio, ha commentato al quotidiano Italia Oggi Massimiliano Montefusco, che è il general manager della società e soprattutto il figlio del fondatore. Lo ha fatto parlando del circuito pubblicitario di radio locali, di cui negli scorsi mesi anche noi vi avevamo dato notizia, e la raccolta pubblicitaria nazionale del network nello specifico viene infatti gestita dalla concessionaria, anche in questo caso in proprio, RDS Advertising, che è una struttura captive che solo da poco ha allargato gli interessi a mezzi che non sono di proprietà e secondo qualche concorrente, quale conseguenza in pratica delle mancate acquisizioni più volte annunciate ma mai concretate da Montefusco. Il gruppo radiofonico inoltre sta dimostrando la sua volontà di espandersi anche attraverso investimenti significativi in infrastruttura, e se infatti da una parte RDS ha speso alcuni milioni di euro per la realizzazione di una sede di circa 1200 metri quadrati in via Melchiorre Gioia a Milano, dove sono stati ricavati gli studi radiofonici per RDS, per Disco Radio, forse anche per RDS Soft, ma è stato costruito anche un teatro, e dall'altra sono state effettuate anche acquisizioni di asset frequenziali analogici, quindi di nuove frequenze FM anche in Sicilia e anche nelle ultime settimane, e spesso nell'ambito anche di procedure concorsuali, tutto questo per rafforzare il presidio soprattutto nel nord e centro Italia della rete principale di Disco Radio e della Superstation Dimensione Soft, che è attesa da tempo in Lombardia. E ad incidere sui ricavi da vendita advertising, oltre ai numerosi eventi territoriali, ci sono anche delle partnership nell'ambito della cosiddetta Radio in Store, come quella con Unieuro. Gli accordi con la nota catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici durano ormai da 3 anni, e a tal proposito Monica Gallerini, che è il direttore commerciale proprio di RDS Advertising, commenta positivamente l'intesa consolidata tra le due company che ha dato via a Unieuro Radio by RDS, dice che non è la classica radio in store, ma un prodotto pensato ad hoc per i 500 punti vendita di Unieuro e con palinsesti specifici sviluppati sui 20 minuti e strutturati in modo da lasciare anche ad Unieuro la possibilità di riempire spazi con promozioni dedicate ai loro partner. E infine RDS, nonostante le porte in faccia di qualche tempo fa, fu emblematico il caso di Radio 24, starebbe pensando di crescere anche attraverso partecipazioni in altri gruppi, anche se per ora non ci sono intese concrete all'orizzonte. Del resto oscure appaiono le strategie che hanno condotto all'acquisizione di quote sia in Radio Italia che in Radio Italia anni 60, di cui RDS possiede rispettivamente il 10%, quindi per Radio Italia, ma poi una partecipazione più importante, il 25%, in Radio Italia anni 60, e poi anche insomma sono oscure le strategie sulla cui concreta utilità in molti si sono posti domande, anche in considerazione di un piccato commento del socio di maggioranza della Radio Tricolore, Mario Volanti, che ha invece solide relazioni con l'altro socio del 10%, che è il gruppo Jedi, per intenderci, DJ Capital e M2O. Conclude Newslinet che la stessa Gallerini guarda con scetticismo a una possibile cooperazione con altre radio. Anche questo è un virgolettato, e dice: nella mia esperienza professionale le aggregazioni portano a un incremento del fatturato esposto in valore assoluto, però sui singoli mezzi c'è un decremento di raccolta, poiché il mercato propone sinergie che alla fine si traducono in sconti. E aggiunge: poi c'è il tema della gestione delle iniziative, mettere d'accordo tante realtà con numerosi responsabili, con molti meeting e riunioni, magari spostando i budget da questo a quel mezzo. Tutto questo è molto lungo e complesso. Insomma, tanta carne al fuoco per questo gruppo, che guarda con impegno al futuro digitale, anche se poi, come detto, nei fatti appare ancora troppo analogico e poco proiettato al futuro stesso. E torneremo a parlare di radio fra qualche minuto, ma prima facciamo un salto nel mondo della TV, perché l'analisi Agicom recante i dati dell'Osservatorio sulle comunicazioni diffusa nei giorni scorsi mostra nel settore televisivo una crescita degli ascolti per la RAI rispetto al dicembre 2016, che raggiunge il 37,2% a fronte di una lieve riduzione per Mediaset con meno 0,8 punti percentuali. Nello stesso periodo, tra gli altri operatori televisivi, la 20th Century Fox Sky Italia mantiene inalterata la propria quota di ascolti con un 8,5%, mentre risulta in leggera flessione quelle di Discovery con un meno 0,2 punti percentuali e quelli di La 7 con un meno 0,7 punti percentuali, malgrado però gli ottimi risultati nel campo della raccolta pubblicitaria. E l'analisi Agicom mostra che l'evoluzione dell'audience delle edizioni serali dei principali programmi di informazione, praticamente i telegiornali, nel giorno medio TG1 e TG5 risultano i più seguiti, complessivamente con circa 9,6 milioni di ascoltatori nel giorno medio, appunto. E al terzo posto nell'analisi Agicom si colloca l'edizione serale della testata a carattere locale di Rai 3, la TGR, con una share in lieve crescita dello 0,4%, e dall'analisi dei profili sociodemografici dei telespettatori, i telegiornali della RAI, quindi TG1, TG2, TG3, TGR e di Cairo, quindi il TG di La 7, sono seguiti sopra la media da un pubblico di laureati. Continua il trend in contrazione dell'editoria quotidiana. Nello scorso dicembre la vendita dei giornali di carta, copie cartacee, ma anche quella delle copie digitali è risultata di poco negativa, con pochi decimali, però insomma riteniamo che questo sia un trend destinato a continuare. E facciamo, come vi dicevo, il ritorno al mondo della radio parlando del medium un po' in senso un po' più ampio. Dobbiamo tornare necessariamente in America, perché come più volte vi ho spiegato è da lì che cominciano dei trend che poi sono si concretizzano anche da questa parte del mondo. Per quello che riguarda la radio, negli Stati Uniti il broadcasting tiene ancora, però il medium, come vi dicevo, rischia di essere vittima di se stesso, perché nell'ultimo rapporto Nielsen Audio Today il managing director Brad Kelly afferma che il broadcasting AM/FM, la M vi ricordiamo da quelle parti è ancora molto molto utilizzata soprattutto dalle emittenti commerciali, il broadcasting continua a raggiungere ogni settimana più persone di quanto fa qualunque altro medium. E il 93% della popolazione degli Stati Uniti continua ad ascoltare la radio con frequenza settimanale. Niente male, praticamente, per un mezzo di comunicazione che ormai è secolare. E dal report si evince che tra gli utenti maggiorenni, quindi quelli i soggetti con più di 18 anni, ben 228,5 milioni utilizzano la radio, quella broadcasting, settimanalmente, ed è un dato che impressiona ancora di più se si pensa che nella stessa fascia di età gli utenti che fruiscono settimanalmente della televisione sono 216,5 milioni e incredibilmente ancora meno quelli che fruiscono solo smartphone, quindi 203,8 milioni, di cui 127,6 milioni per guardare dei video. E Brad Kelly sottolinea poi come la radio broadcast, quella intesa come radio diffusa via etere con delle infrastrutture di proprietà, quindi trasmettitori e antenne controllate direttamente dall'emittente, proprio un broadcast intipico, sottolinea come conservi un primato anche rispetto agli streaming audio, alla radio satellitare e ai podcast. Per lo stesso bacino d'utenza, infatti, l'utilizzo almeno settimanale di questi media avviene rispettivamente da parte di 68,5 milioni di persone per gli streaming audio, 35,7 per la radio satellitare e 21,9 milioni per i podcast. E la radio ha un ruolo di rilievo nella nostra cultura, afferma Kelly, e la sua audience è variegata e differente in tutta la nazione. Ad ascoltare la radio sono persone appartenenti a ogni generazione, genere ed etnia, e questo non può passare inosservato agli occhi dei grandi brand nazionali. I maggiori inserzionisti, che investono miliardi di dollari nell'advertising, stanno riscoprendo il potere della radio, come questa può argomentare, sostenere e amplificare l'effetto dei loro media mix. E così verso la radio stanno confluendo nuovi flussi di capitale che arrivano da grandi marchi, i cui brand, dopo decenni di assenza, stanno ricomparendo negli spazi commerciali radiofonici. Il ritrovato primato della radio non cambia. Secondo il rapporto Nielsen Audio Today, se si considerano gli utenti mensili per medium, e da un altro punto di vista si potrebbe dire che se la radio resta nell'Olimpo dei media preferiti degli americani, è però insediata sul suo trono dal crescente ruolo delle trasmissioni in tecnica digitale, quelle attraverso i device smart, cioè VIP, quindi smart TV, smart speaker, smartphone, connected car. C'è addirittura chi ha parlato di morte della radio, intendendo che nel futuro le trasmissioni non lineari, cioè streaming on demand, con Spotify in testa che punta diretta al lucroso regno dell'automotive nella sostanziale indifferenza degli esponenti del broadcasting, soppianteranno quelle lineari, come già in qualche modo accade per la televisione con Netflix e Prime. E così, per esempio, si è pronunciato provocatoriamente Ben Hammersley, che è un giornalista di Wired e The Guardian, nonché un tecnologo esperto di internet e broadcasting, e lo ha fatto durante i Radio Days Europe a Vienna. E come comporre la posizione di Hammersley con le evidenze in qualche modo confortanti per la radio tradizionale del rapporto Nielsen? Probabilmente la variabile che tiene insieme le due cose è il tempo. Podcast e on demand potrebbero davvero segnare il declino delle trasmissioni lineari, anche se per ora la radio conserva un'importanza centrale nel panorama mediatico e ci vorrà tempo per scalfire il suo ruolo privilegiato. Ciò che da alcuni è indicato come possibile fattore di crisi della radio lineare è una sorta di colpevole pigrizia, di impoverimento dell'attività di produzione. Secondo questo modo di intendere, ci sarebbe già un abisso qualitativo tra la radio lineare e le produzioni più brevi, ma meglio confezionate e più ricche di contenuto, che sono pensate per podcast e digital radio IP. E se fosse solo una questione di contenuti, quel ritrovato slancio degli inserzionisti verso la radio potrebbe essere incanalato per colmare il rischioso divario e difendersi dalla concorrenza dei servizi audio non lineari. È giusto un minuto per i saluti. Ci auguriamo che anche questa settimana la nostra informazione sia stata di vostro gradimento, sia quella dedicata al mondo della radio e del radioascolto, sia quella dedicata al mondo dei media e della tecnologia. Devo dire, oggi più media che tecnologia. E troverete tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio, del radioascolto internazionale, dei media e della tecnologia, raggiungibili dal nostro sito internet www.bcldnews.it o da www.siciliamedia.it, le nostre iniziative, quelle della Sicilia Media Comunicazioni di Palermo. Siamo poi sui social, anche in questo caso cercate BCL News, Sicilia Media o Studio di X o Obiettivo di X. A partire da una di queste pagine, pagine alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace, avrete anche la possibilità di raggiungere i nostri gruppi, gruppi ai quali vi invitiamo a richiedere l'iscrizione, e da lì spaziare appunto attraverso le nostre iniziative social che riguardano Facebook con pagine e gruppi, come ho appena detto, ma abbiamo anche i canali YouTube dove postiamo tutte le nostre trasmissioni e i nostri notiziari, in questo caso il canale Sicilia Media. Per gli appassionati di radioascolto e di Twitter, sottoscrivete, seguite insomma l'account bcldnews_it. Da Roberto Scaglione anche per questa settimana è tutto, la 773esima che passiamo insieme in quest'ultima edizione della nostra trasmissione dedicata proprio a questi argomenti. La linea torna alle altre trasmissioni del palinsesto di questa emittente, che vi invitiamo a continuare a seguire. Noi saremo qui puntuali la prossima settimana, stesso orario, stessa frequenza. Buona continuazione d'ascolto.